State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. E andiamo adesso nel canale di Suez, uno dei punti nevralgici del commercio internazionale. Nel pomeriggio di lunedì 29 marzo, dopo giorni di lavoro senza respiro, i rimorchiatori e gli addetti al salvataggio della Ever Given sono riusciti nell'impresa, hanno disincagliato l'enorme nave cargo che una settimana prima, il martedì precedente, si era incagliata di traverso, bloccando completamente l'accesso e creando dietro ad essa un'enorme coda, un vero e proprio blocco navale causato proprio dalle dimensioni titaniche della nave. Si tratta di una nave di 400 metri per 2000 tonnellate e l'ingorgo ha causato perdite economiche enormi per quasi 500 milioni di dollari all'ora. E dopo aver scavato quindi il fondale mentre i rimorchiatori trainavano la chiglia della Evergreen, il successo dell'impresa, anche se ci vorranno giorni per ripristinare il traffico normale. È un incidente che manda diversi segnali d'allarme per una tratta che ospita il 12% del commercio mondiale. Allora noi, per analizzare la situazione, diamo il benvenuto a Giovanni Di Lieto, cultore della materia di diritto commerciale dell'Università di Bologna. Buongiorno Giovanni, ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno Carlo e grazie per avermi invitato.
Che cosa significa allora per la globalizzazione questo incidente? Insomma, basta una nave per, non dico mettere in ginocchio, ma per dare un brusco stop al commercio mondiale?
Beh, sì, è l'ennesimo campanello d'allarme. Tutti sono diventati più allertati ai vari inghippi e alle varie difficoltà della globalizzazione dal punto di vista logistico, notoriamente con la pandemia dell'anno scorso e di quest'anno. Però sappiamo che non è solo una questione di pandemia o di situazioni catastrofiche, ma può anche bastare una sola nave che si incaglia in un punto nevralgico, in uno dei colli di bottiglia del commercio mondiale, del trasporto internazionale, e vediamo quanto danno una sola nave, un solo problema possa fare. Tra l'altro c'è da dire che il canale di Suez, anche se ha, diciamo, un posto fisso nel nostro immaginario collettivo con l'Aida di Verdi e il ruolo degli ingegneri italiani nella costruzione nel 1869, se ben ricordo, ovviamente il canale di Suez ha perso progressivamente la centralità nel trasporto internazionale. È sempre molto importante, circa il 12% delle merci mondiali passano per il canale di Suez, però non è più il nodo centrale del trasporto internazionale.
Ecco, ci sono proprio i colli di bottiglia, come li chiamavi tu. Prima di dedicarci adesso proprio due note storiche, citavi l'Aida. In effetti l'Aida di Giuseppe Verdi venne composta proprio per l'inaugurazione del canale di Suez nel 1971, canale che venne costruito tra il 1859 e il 1869, e ai tempi fu una vera e propria impresa, visto che si tratta di 120 miglia, insomma 200 chilometri abbondanti tra il Mar Rosso e il Mediterraneo, un'impresa che vide il lavoro di parecchi italiani. Ecco, chiusa questa parentesi storica, quali sono gli altri colli di bottiglia che hanno preso il posto del canale di Suez?
Il principale punto di snodo del trasporto internazionale oggi di è certo lo stretto della Molucca, quindi tra la Malesia e Singapore, ovviamente perché la Cina e poi l'est asiatico è diventato il baricentro della globalizzazione, dell'economia globale negli ultimi 30-40 anni, e poi ovviamente anche il canale di Panama. Quindi se ci si immagina un po' la cartina del globo, si vedono i tre punti, quindi Nord America, America, poi Europa, Africa, Medio Oriente, poi ovviamente l'estremo Oriente, quindi tre punti. Io ricordo quando lavoravo per le aziende di shipping, c'erano sempre tre uffici in questi tre, grosso modo in queste tre posizioni del mondo, per coprire le 24 ore del trasporto internazionale.
E tutti hanno in comune proprio il fatto di essere dei colli di bottiglia, di essere dei passaggi stretti, e le alternative a quei passaggi ci sono, però sono molto dispendiose sia in termini di tempo ed economiche.
Sì, non solo in termini economici e geografici, perché per esempio l'alternativa al passaggio nel canale di Suez era la circumnavigazione dell'Africa, che con i mezzi moderni avrebbe, molti magari si saranno anche sorpresi di capire che ci voleva solo una settimana circa in più per circumnavigare l'Africa. Il problema è che si passa per le coste della Somalia, dell'Est Africa, che sono notoriamente infestate da pirati, quindi questo aggiunge anche una connotazione, diciamo, banditesca e anche geopolitica di queste soluzioni. Se vediamo gli altri due maggiori colli di bottiglia, quindi lo stretto della Molucca che passa per il Mar Cinese meridionale, sappiamo bene quali siano le tensioni con Taiwan e con le nuove isolette che sono contese tra le Filippine, il Vietnam e la Cina, con magari intervento americano nel settore. Poi ovviamente poi magari lo stretto di Panama, il canale di Panama è il più sicuro al momento, però sai, non si sa mai. Quindi le difficoltà non sono solo geografiche, tecniche e prettamente logistiche, ma io credo che in lungo andare, in questi tempi si parla di una nuova guerra fredda tra gli Stati Uniti e la Cina, io credo che questo che è successo nel canale di Suez può dare l'idea di quanto possa essere deleterio o pericoloso per i delicati equilibri mondiali della post-pandemia.
Approfondiamo questo tema. Scenario: scoppia la terza guerra mondiale, quindi questa guerra fredda tra Cina e Stati Uniti diventa calda. Uno di questi tre punti del commercio potrebbe essere uno degli obiettivi primari?
Beh, sì, ovviamente creare nuove strozzature nel commercio pan-oceanico tra l'Oceano Pacifico e quello Atlantico, quindi tra le rotte tra gli Stati Uniti e la Cina praticamente, con l'Europa in mezzo, può accadere come causa e anche effetto, cioè nel senso la causa di questo riscaldamento delle tensioni tra gli Stati Uniti e la Cina può essere comunque la competizione commerciale. Ma potrebbe anche essere l'effetto, nel senso che molti analisti vedono come il punto di crisi, quello che può scatenare, diciamo, il peggio, può essere comunque la questione di Taiwan e delle isole del Mar Cinese meridionale, il che poi comporterebbe praticamente il blocco del trasporto via mare delle merci nello stretto della Molucca attraverso Singapore, che magari nel breve termine può dare anche un aiuto al commercio europeo, delle merci europee, perché ovviamente poi questo andrebbe a inficiare moltissimo sui flussi asiatici che passano per l'Asia, e quindi, diciamo, il rimpiazzo delle merci asiatiche sul breve termine può essere trovato nei vecchi flussi, vecchi, diciamo, fino agli anni 70 europei, di cui l'Italia era una protagonista assoluta. Molti vedono anzi il declino dell'Italia negli ultimi 30-40 anni dovuto proprio a questo cambio geografico verso l'Asia, però ovviamente poi ci sarebbero le ripercussioni puramente politiche di una guerra calda tra gli Stati Uniti e la Cina, potenzialmente nucleare, quindi meglio
quindi
non
magari
provare.
I sogni di gloria italiani avrebbero un prezzo troppo grande in questo contesto. Noi stiamo parlando con Giovanni Di Lieto, cultore della materia di diritto commerciale dell'Università di Bologna, per analizzare proprio qual è il ruolo del canale di Suez e anche delle altre, che lui ha definito strozzature del commercio, a livello globale. Dopo oltre una settimana, quindi, i rimorchiatori sono riusciti a raddrizzare la Ever Given, che è rimasta bloccata, è rimasta incagliata. Tra l'altro, accennavamo prima al ruolo dell'Italia, c'è anche un ruolo italiano in questo salvataggio, visto che uno dei rimorchiatori giganteschi che hanno contribuito a disincagliare la nave si chiama Carlo Magno ed è un rimorchiatore che è stato costruito a Ravenna, gestito dalla Agustea di Napoli. Giovanni, che lezione ci dà questa settimana in cui per la prima volta una nave cargo è entrata nell'immaginario collettivo globale in tutti i notiziari?
La lezione che ci dà è che dobbiamo capire quali sono anche le ripercussioni potenzialmente negative della globalizzazione. Lo abbiamo già visto con la pandemia, lo vediamo oggi sempre di più e lo vedremo domani anche con i problemi tra gli Stati Uniti e la Cina. Non si può più essere ideologici nel senso di dire non c'è alternativa alla globalizzazione, perché come abbiamo visto nei momenti di crisi più nera della pandemia l'anno scorso l'alternativa c'è, solo che costa di più, o comunque la transizione a qualcosa di diverso, di alternativo, costa di più e comporta noi vincitori come noi perdenti. Ma l'importante è, come in ogni settore della vita o dinamica della vita, dell'economia, è non chiudersi a riccio in un angolo in cui non c'è alternativa, e quindi questo magari è un insegnamento anche dal punto di vista più prettamente filosofico e sociale, nel dire forse ci siamo spinti troppo in là con il capitalismo globalizzato e dobbiamo capire un po' come rendere la nostra società, la nostra comunità, la nostra economia anche un po' più resistente alle crisi e alle strozzature fisiche, morali e politiche.
Giovanni, in conclusione, ci sono, non so se sono dei misteri, comunque dei punti di domanda sulla bandiera sotto cui batte la Ever Given, puoi spiegarci?
Sì, il nome del vascello, della nave, è Ever Given, che batte bandiere panamense, sono un po' come il film di Verdone, perché come per motivi fiscali molte navi, diciamo, fanno capo a Panama o altri paradisi fiscali, piccoli paesi o isole dell'Atlantico o del Pacifico, però queste navi, diciamo, sono create con una struttura di scatole cinesi che vengono date in leasing, quindi vengono noleggiate a compagnie di trasporti. In questo caso la compagnia a cui fa capo la nave Ever Given si chiama Evergreen, che è una compagnia abbastanza grande di Taiwan. E quindi poi, tra l'altro, a me, come diceva Andreotti, a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. Io vedo, se fosse stata una nave cinese invece che taiwanese, i commenti sarebbero stati piuttosto diversi.
Ecco, ma spiegaci che tipo di commenti c'è a livello di teoria del complotto?
Sì, ovviamente i complotti lasciano il tempo che trono, però ovviamente di questi tempi, poi sappiamo tutti storicamente anche ci sono combattute guerre intorno al controllo del canale di Suez, proprio di questi giorni io vedo, credo poco alle coincidenze, anche perché è di questi giorni la sigla di un trattato commerciale, un rinnovamento del trattato commerciale tra l'Iran e la Cina, la Repubblica Popolare Cinese, quindi non Taiwan. Per i prossimi 25 anni l'Iran cerca di aggirare le sanzioni occidentali e americane in primis, stringendo rapporti più stretti con la Cina. Si vedono anche politici in nuovo corso della politica estera americana che sta suonando campanelli d'allarme sull'aggressività della Repubblica Popolare Cinese contro Taiwan. Quindi metti insieme tutte queste cose, ovviamente sì, è un po' fantapolitica, però fanta o è comunque politica, quindi sarebbe diverso quello che leggi, anche magari passa un po' sotto taccia e quando fa comodo, che questa era una nave taiwanese in sostanza, fosse stata una nave cinese o magari iraniana o russa o di qualche altro paese che non è nei favori della stampa occidentale che noi leggiamo, i commenti sarebbero stati di sicuro diversi, e quindi un po' io la vedo un po' con un po' cinicamente, con uno sguardo più realistico, però la sostanza è quella che è.
Giovanni Di Lieto, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie a te Carlo, alla prossima.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.